Roberto Sgrascia.
Sì, allora, gran parte delle cose sono già state dette e i miei vogliono essere solamente dei piccoli spunti di riflessione. Si sente? Allora, io vedo sul sito di Terna questo, comunicato stampa, consumi di energia elettrica in Italia, meno 3,7 a marzo. Il profilo di trend si mantiene tuttavia su un andamento decrescente. A febbraio meno 4%, a gennaio meno 4%, a novembre meno 2%, a ottobre meno 3%, meno 2,6 a settembre, meno 5,7 a agosto, meno 3,3 a luglio, e così per decine di mesi indietro. Allora io mi domando, ma è così necessaria quest'opera? L'economia è al palo, non si sviluppa, non c'è un'industria che funziona bene. Dove si vuole andare in questo modo? Riparliamo di quest'opera fra 20 anni, quando saremo agli stessi livelli di consumo che ha ipotizzato Terna nello sviluppo di questo progetto. Quindi questa era la prima riflessione. La seconda riguarda il procedimento. Noi siamo di fronte a una macchina burocratica che ormai è partita. Inutile girare intorno al problema. Ci sono delle tempistiche da dover rispettare. Terna ha pubblicato un avviso il 20 di marzo. Sul sito del Ministero dell'Ambiente si riporta la data del 26 di marzo. Il comune, questo procedimento coinvolge il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, le varie amministrazioni locali, provinciali, e oggi vengo a sapere che il comune di Lucca sposta questa tempistica, scusatemi se non ho capito bene, all'8 di aprile come avvio del procedimento. Aprile, maggio, giugno, quindi 2 mesi di tempo. Quanto riporta oggi il sito del Ministero dell'Ambiente è sempre il 26 di marzo. Qual è la data giusta da dover rispettare nelle nostre osservazioni? Questo, sempre in riferimento alle osservazioni che noi possiamo fare, io vorrei far presente questo. Scusate, cerco un attimo un appunto. L'avvio del procedimento del 20 di marzo è stato pubblicato su tutti i principali giornali, se non che la documentazione a cui si fa riferimento in tale avvio del procedimento non era presente nel mio comune e non era presente neanche presso il portale via del Ministero dell'Ambiente. Quindi c'è uno sfasamento nella possibilità, mia divisione, della documentazione stessa. Io sono uno dei piccoli proprietari che non sa se verrà espropriato o verrà assoggettato semplicemente a un utilizzo del servitù di elettrodotto. Trovo solamente che nel percorso del 132 kW tale opera viene definita da Terna indispensabile, indifferibile, dichiaratamente efficace, di pubblica utilità, urgenza e inamovibilità. ma io come faccio a sapere, parlo dell'inizio del procedimento, se e come andrà l'opera di Terna a interferire con la mia proprietà? Non lo so finché non vedo la documentazione, finché non vedo il progetto, ma il progetto non c'è nelle amministrazioni comunali. Quindi Terna ha presentato una parte del progetto non facendo vedere l'altra e la presenta solamente successivamente. Al Ministero dell'Ambiente viene pubblicata il 26 di marzo. Al Comune di Vecchiano viene presentata in parte il 25 di marzo e in parte il 27 di marzo. Sul sito di Terna è presente solamente dal 2 di aprile. Quindi io, data anche la corposità della documentazione presente, non ho neanche il tempo per studiarmela, non ho neanche il tempo per capire quello che viene fatto. Quindi io ho dato che il mio lavoro non è quello di fare opposizione a Terna, io ho un ristrettissimo tempo per poter dire qualche cosa. Allora, stante quanto sopra, io volevo capire e farmi spiegare dal sindaco di Lucca se questa procedura è legittima o meno, l'intero procedimento è nullo anche in virtù degli articoli della 241 della 90, articolo 21, 22 e 25. Questo è la terza pillola, che è più specifica. Io so che la Costituzione italiana, oltre cioè alle altre più importanti cose, promuove lo sviluppo della cultura, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Vediamo che le nostre colline sono piene di memorie storiche. Una in piccolo è la memoria delle Castella, decantata addirittura da Dante nella Divina Commedia, e è la storia che portò il conte Golino alla morte. Il castello di Cotone, di Castiglione e la Torre dell'Aquila vengono analizzate da Terna nel progetto dell'archeologo. Poi cosa succede? Quando passa a livello di progettazione, Terna evidentemente non vede quello che fotografa l'archeologo e dice che c'è una posizione approssimativa del castello, come se questo non fosse individuabile, e appone sopra al mastio del castello di Castiglione un pilone alto 52 metri. Posto sopra una cisterna ancora funzionante risalente all'anno 1000. Allora c'è qualche cosa che non torna in questo progetto. L'elaborato DGRD, non ve lo sto a leggere, ma comunque se volete ve lo fornisco, prevede che sul detto mastio venga realizzata una pista di atterraggio di elicotteri e uno sbancamento sopra le mura che porti al percorso sottostante. Ma contraddice se stessa Terna, cioè non capisco. Da una parte mi fa un'analisi archeologica e valuta questa zona di particolare pregio ambientale e storico, e poi mi sventra questa zona in questo modo. Allora io chiedo ancora al sindaco di farsi parte attiva nella tutela e nella salvaguardia delle vestigia di questi castelli e delle nostre zone, delle nostre colline, che sono vincolate anche dal punto di vista paesaggistico.
Grazie. Ringrazio signor Sbragia, invito a parlare Carlo Entrati.
Buonasera a tutti. Allora, ringraziamo Terna perché così passandoci la linea così vicino a casa, ci fa risparmiare sui forni a microonde. Almeno mettiamo i piatti fuori dalla finestra e ce le riscalda. Poi, a parte questa divagazione qui, io dico, l'uomo è un piccolo folle, ma il politico è l'espressione più folle che ci possa essere. E la riprova è davanti ai nostri occhi. Dunque, noi abbiamo diverse possibilità di passaggi con queste linee, non so, sull'autostrada, dentro al mare, poi venendo su. No, loro che vanno a scegliere un percorso lungo tutto il polmone di Lucca. Lucca ha bisogno d'aria perché continuamente c'ha bisogno, sforano con nell'aria l'aria inquinata dalle macchine. Qui c'hanno un polmone, allora che ci fanno? Che ci fanno? Un elettrodotto e spaccano tutto. Perché le linee elettriche non solo fanno male alle persone, ma fanno male anche agli alberi. Gli alberi sono anche esseri viventi che ci producano l'ossigeno che noi respiriamo. Dato che i nostri politici, bene o male, ci prevaricano e ci violentano giornalmente, tocca a noi semplici cittadini a risanare la follia dei nostri politici. Pertanto siamo noi che ci deve impedire di fare queste opere demenziali sopra alle nostre teste, per il benessere nostro, ma soprattutto dei nostri figli e dei nostri nipoti. Lì passano la linea su, dietro la collina sotto Compignano, che è tutto un terreno geologicamente molto friabile, molto delicato. L'hanno fatte i sondaggi per vedere se c'è la possibilità di frane e compagnia bella? No, niente. No, io non ho mai visto, io è 40 anni che sto lassù, non ho mai visto nessuno a fare delle prospezioni o delle trivellazioni. Pertanto non è un fatto di fare o non fare, non va fatta, non va fatta. E con questo ho concluso.
Grazie, signor Prati, la parola a Pierluigi Ferrenti.
Buonasera a tutti. La voce, amico mio, è un po' dura, se me ne dai un po' di... Comunque ci provo. E niente, io anche ho scritto e così sono più veloce. E provo a dire ancora meno tempo le cose che volevo dire. Ringrazio tutti coloro che sono qui, gli amministratori e tutti gli abitanti delle zone interessate a questo progetto. Allora, Terna ha presentato un progetto di riassesto, così si chiama, della rete elettrica 380 e 132 kW per l'area della rete di Lucca, che a nostro parere, non solo dico di molti, la stragrande maggioranza di coloro che abitano in queste zone, questo progetto devasta l'ambiente, peggiora la qualità della vita di migliaia di cittadini che abitano nelle frazioni, in alcune frazioni, di comuni di Camaiore, Massarosa, Lucca, Vecchiano e San Giuliano Terme, e pone seri interrogativi per i rischi che il progetto può provocare alla nostra salute. Il limite più grosso ed evidente della procedura avviata da Terna sta nell'affermare l'ineluttabilità di quell'opera. Cioè si dice, si deve fare. Noi non ne siamo convinti. Non siamo convinti. E Terna forse non è convinta lei stessa, perché nell'ipotizzare quest'opera non mette a confronto alcuna proposta alternativa seria, né per un percorso diverso, né per un'opera diversa, né per un percorso diverso. Ciò perché crediamo alla base del ragionamento di Terna ci stia essenzialmente un solo parametro, quello della presunta convenienza economica del progetto. Ora, se anche così fosse, ma noi crediamo che così non è, ma se anche così fosse, tutte le amministrazioni comunali interessate devono però invece porsi altre priorità. Prima di tutto, infatti, vengono le persone, poi le comunità e infine lo Stato, e non viceversa, prima le persone. Le persone, l'ambiente e la salute, e non il profitto. In questi anni si è fatto un gran parlare e probabilmente un grande abuso del termine sviluppo sostenibile. Forse però in questo caso è proprio il principio a cui ci si deve attenere, perché altrimenti come mai ne parliamo così tanto e così a sproposito? Come avete sentito dai molti interventi di stasera e delle altre sere, il Consiglio Comunale crediamo che si debba fare interprete delle preoccupazioni di tutta questa gente e si debba fare interprete nel sostenere il principio dello sviluppo sostenibile. Lo deve fare nei modi e nelle forme che preferisce. Certo, l'inchiesta o come si chiama, non mi ricordo più, era buona cosa. Ce ne sono tante altre. Si deve partire da un principio, che è quello di superare ed eliminare i problemi che l'attuale percorso e il loro prodotto ha creato alle frazioni, anche alla frazione di Nozzano, alle famiglie e agli abitanti, eliminando i tralicci esistenti, interrandoli, facendo quello che si deve fare per far sì che si rispetti le persone e l'ambiente che attualmente sono devastati da questi tralicci. Io voglio dire, già anche l'altra sera l'ho visto fare in molte altre circostanze, lo diceva prima Paolo Fabrini, e lo chiediamo al Consiglio Comunale, lo chiediamo agli amministratori, di far commissionare uno studio indipendente che sia un supporto a tutti coloro che devono fare la procedura di valutazione di impatto ambientale. Uno studio indipendente che è d'altronde nei principi che regolano la via, dice il decreto legislativo 372 dell'89, che la via individua, cioè la valutazione di impatto ambientale, individua, descrive e giudica in modo appropriato ed integrato gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero. E che vuol dire? Che non ce l'ha. Questi effetti sul mondo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale, e sull'integrazione tra detti fattori. Uno studio che dovrebbe pertanto in primo luogo chiedersi: ma quest'opera è davvero necessaria? Non si può, con tutto rispetto di chi fa. se l'opera fosse necessaria. Quella lì di assestare, eccetera, eccetera. Fermo restando che è necessario togliere gli altri tre leggi. C'è un'alternativa che possa raggiungere lo scopo? Molti interventi prima hanno detto di sì. Ce ne sono e li hanno citati. Questo studio le potrebbe individuare. E infine, se davvero fosse necessario e davvero non ci fossero alternative, ma perché non si prendono in considerazione altre tecnologie, per esempio quella dell'interramento? Allora, noi chiediamo che, e lo chiediamo al Consiglio Comunale, che dia una mano e agli amministratori che promuovano questo studio alternativo. Oggi ho finito, spero di non essere andato oltre 5 minuti. Ho letto una bella notizia. Diceva Trapattoni, e così faccio la citazione colta, non dire gatto se non vai nel sacco. Però, tra le gran belle nomine che il governo ha fatto oggi, un sacco di donne, e io sono sempre contento, quando si nominano le donne, perché? Perché hanno più testa di noi, di solito. E amano di più le persone e l'ambiente. Beh, ha nominato uno scienziato, si chiama Katia Bastioli, come presidente di Terna. Ho avuto il piacere di ascoltarla un po' di anni fa, perché questa Katia Bastioli è una che ha inventato un materiale vegetale che rende i sacchetti completamente biodegradabili. Ha fatto circa 90 progetti. È stata nominata dalla Commissione Europea l'anno scorso membro del Bioeconomic Strategy Panel, che è un organismo che promuove la bioeconomia. In sintesi, la bioeconomia sarebbe una teoria economica che privilegia non il profitto, ma il rispetto dell'ambiente, della salute, dell'ecologia e della socialità. Speriamo sia una bella notizia.
Mister Belisai. C'è Belisai? No. Allora, poi ho Giulia Bandiera che ha chiesto di non intervenire, insomma ha declinato la possibilità di intervenire, e quindi è la volta di Elda Carlotti.
Buonasera a tutti. È una voce in più quella che vi parla di quello che sta succedendo o per succedere nell'Oltreserchio. Io sono tanti anni che mi occupo dell'Oltreserchio a vari livelli e veramente l'abbiamo vissute di tutte qui di cose. Abbiamo avuto mille problemi, alluvioni continuative negli anni. Cominciamo, io per quelle che so della mia vita, vicine alla mia esistenza, dal 40, 80, 90, 2000 e oltre. L'ultima anche all'inizio di quest'anno, l'alluvione del Rio Castiglioncello. Quindi noi abitiamo in un territorio che è alluvionale, che è in un pericolo costante idrogeologico, che è nelle nostre colline franoso, un territorio che è estremamente fragile, eppure un territorio molto ricco, ricco di bellezze, ricco di naturalistiche, ricco di, come dire, di serenità. È un ambiente agricolo, tranquillo, dove non ci sono industrie. Questo è l'Oltreserchio, dove ci sono delle costruzioni residenziali, dove c'è un turismo residenziale, quindi un territorio che ha una grande potenzialità turistica, residenziale, per il quale però non si è fatto mai, in tutti almeno gli anni della mia vita, ma penso anche prima, non non si è fatto mai un progetto che valutasse questi beni, queste bellezze. E fra queste bellezze, ritorno a quello che ho già sentito un pochino per puntualizzarlo, ci sono tante strutture monumentali, dalle Pievi antichissime, alla Certosa di Farneta, al complesso psichiatrico di Maggiano e alle colline di confine tra Lucca, Pisa e Viareggio. Sono delle cose uniche che noi non possiamo permetterci di trascurare o di sottovalutare. Noi di Lucca, non Lozzano, non l'Oltresecchio, che è quello che vi ho detto prima, nella tragedia sempre, no? Ambientale, veramente, ma dico tutta la città. Io ho sempre pensato che questo è una gemma per la città, che la città negli anni avrebbe dovuto, con i vari governi che ha avuto, avrebbe dovuto avere uno sguardo per questo ambiente, per la sua promozione, vedendolo come un'ulteriore prospettiva di ricchezza e di sviluppo per la città stessa. Ebbene, queste colline saranno punteggiate, come avete già capito, da questi castelli di ferro enormi. Che è successo? Enormi, che saranno impiantati.
Scusate, signora Carlotta,
ho finito?
Dico, non si sente il suo intervento.
Allora parlo. Impiantati sulle vecchie torri di avvistamento, torri di difesa. Ma qui si parla, non so, di Cotone, della Torre dell'Aquila Segata, del castello di Castiglione sul Serchio, Castiglioncello, poi che continua poi con Aquilata, eccetera, con Balbano. È tutta una serie di torri vicine che avranno delle strutture in ferro enormi vicine, ma non finisce lì, perché poi ci saranno i tracciati di discesa da queste colline. E quindi veramente tutti questi monti saranno ingabbiati nel ferro. E chi verrà anche a Nozzano, al castello di Nozzano, che non vi ho nominato, che sta di fronte, che è nato per fronteggiare quello di Ripafratta, che sta dall'altra parte, tutti e due vedranno nel mezzo il nemico schierato in cima di colline. Questa è la realtà. Anzi, Nozzano è privilegiato perché avrà un pilone, un grosso pilone a circa 100 metri, penso 150, a Bordone, no? Lì, questo grande pilone all'ingresso di quella strada che porta al confine con Pisa, dove sorgerà poi il pilone di Cotone, dove ci sono le cateratte, dove ci saranno le alluvioni o i bacini di contenimento di questo, no?
C'è troppo brusio, veramente.
C'è troppo brusio.
Si sente l'intervento della signora, se si può per cortesia cercare di ricordare.
Allora,
siamo quasi in fondo al consiglio.
Poi cerco di abbreviare veramente quello che sto dicendo. Allora, dicevo, tutto questo va veramente, ci lascia sconvolti, va veramente riconsiderato. Certamente questo progetto, a nostro dire, parlo come persona ma parlo anche come associazione culturale in Castello, è contrario allo sviluppo razionale e compatibile del nostro territorio, perché non valorizza i suoi caratteri storici, culturali, ambientali e le sue risorse, confermando ancora una volta la mancanza di una conoscenza e di un interesse alla sua crescita come parte fondamentale dei beni comuni della città di Lucca. È negativo perché costituisce un impatto fortissimo ambientale, compromette irrimediabilmente una porzione di territorio di grande valore paesaggistico e culturale, escludendo, e questo è veramente grave, una qualsiasi futura valorizzazione dei suoi beni, oltre che ambientali, architettonici e archeologici. Si innesta su un territorio che presenta fragili equilibri ambientali, soprattutto sul piano idrogeologico, e è negativo per la salute dei cittadini e messa a rischio dalla concentrazione dei ripetitori. In questo tratto è brevissimo, con tantissimi ripetitori, dalla massima potenza dei principali tracciati previsti, dalla sovrapposizione di più elementi di irraggiamento come la ferrovia vicina. Veramente noi non crediamo che sia l'utile pubblico sia distruggere questo territorio. E allora dobbiamo domandarci veramente che cosa vogliamo fare. Vogliamo andare avanti con questo progetto? Vogliamo distruggere l'Oltresempio? Questo è il disegno futuro per i nostri figli, per i nostri nipoti, quello che noi pensiamo di fare, quello che pensiamo di lasciare al futuro. Ora noi chiediamo cose concrete, guardando appunto il progetto di Terna. Come si concilia il riconoscimento della fragilità del territorio sul piano idrogeologico con la identificazione del percorso degli elettrodotti? Infatti si dice che questo qui a pagina, ora io la pagina precisa, però ecco, si dice che è nota l'identità fragile appunto sul piano franoso parla e sul piano alluvionale di questo territorio. Allora come si può progettare qualcosa in un territorio che si riconosce però genericamente così? Poi l'altra osservazione: che peso ha la valutazione della zona archeologica come ad alto rischio? Questa è la conclusione dell'analisi fatta da Terna. Se proprio questa zona è quella più devastata nel nuovo progetto, da piloni a breve distanza l'uno dall'altro, infatti conclude la valutazione del rischio archeologico, conclude così: nella parte meridionale del comune di Lucca si ha la situazione più critica. Il tracciato dell'opera in progetto interessa un'area, eccetera, nella quale sono presenti alcuni siti castellani noti e di grande importanza. Quindi questo, in particolare il supporto numero 9 della linea, eccetera, interferisce con il sito di Castiglioncello. Alle Muracce c'è il supporto numero 7 della linea, a poche decine di metri più a sud, e lascio tutti i numeri. E poi dice ancora, nomina il castello di Cotone e la torre Segata.
Bella, ringrazio.
E ecco, volevo dire un'altra cosa. Posso? Un'altra domanda che ho fatto? Velocissima. Al comune. Volevo rivolgermi all'assemblea comunale, al sindaco, e volevo sapere, questo consiglio qui, concretamente, che cosa ci dà? A che cosa porterà? A che cosa servirà? Io ho pensato che forse, e forse molti lo pensano, non è molto presto, anzi piuttosto tardi, cominciare a ragionare su qualcosa quando i buoi sono stappati. E poi, ancora un'altra chiarificazione. Parlando di questo progetto di assemblea, l'assemblea pubblica, come ha detto, quali concreti vantaggi, insomma, la concretezza dell'intervento del comune, quale sarà
lo scopo di questo consiglio? È un consiglio, questo è stato un bellissimo consiglio d'ascolto. Noi cerchiamo di prendere, toccare con mano il vostro disagio, le vostre problematiche con serietà, cerchiamo di portare all'interno del processo decisionale del consiglio comunale le vostre richieste. Ecco la finalità di questo consiglio, per cui cercheremo nei prossimi giorni di analizzare quello che ci avete detto per portare la votazione dell'assemblea a un documento che vada nella direzione appunto delle indicazioni espresse. Thank you.